È rimasta un po' questa questione di come collocare Paolo in questo contesto delle origini cristiane, che è naturalmente una grossa questione. Lo vero specialista qui, in ogni caso, è Don Rinaldo, però non mi sottraggo affatto a questa cosa che permette poi di accennare tutto sommato anche a Giacomo. Sono state poste delle domande anche su Giacomo. Certamente, per come vediamo Paolo, oggi Paolo è uno dei missionari cristiani, cioè al tempo della vita di Paolo è un missionario cristiano accanto a diversi altri che girano fondando delle comunità e anche oppure visitando delle comunità esistenti. Anche in fondo quello che chiamiamo l'ethos, cioè lo stile tipico di vita di questi missionari cristiani, è stato anche abbastanza diverso, come hanno messo in evidenza degli studi degli ultimi anni, cioè questi carismatici in parte continuano in qualche modo lo stile di vita di Gesù, che è uno stile di vita itinerante, uno stile di vita nel quale non ci si ferma a lungo nello stesso posto, uno stile di vita nel quale diciamo, si circola soprattutto su un territorio che può essere più o meno grande, ma che è relativamente limitato, in cui si ripete in qualche modo il messaggio di Gesù. Abbiamo visto i problemi dell'identificazione del messaggio di Gesù, ma certamente ci sono state queste persone. Quando nei Vangeli troviamo le istruzioni per i missionari, che erano già nella fonte Q, appunto, almeno in una delle versioni era già nella fonte Q, vediamo che vengono date delle consegne, per esempio, appunto, non portate calzari, oppure portate un solo paio di calzari, non portate bisaccia, non portate bastone, oppure portate un bastone, eccetera. Queste sono delle indicazioni, non soltanto pratiche, ma sono anche indicazioni che in qualche modo hanno un valore simbolico. Non portare un bastone significa, per esempio, rinunciare a ogni tipo di difesa. Si andava a piedi per strade che si rischiava di essere aggrediti da briganti oppure da bestie anche in qualche modo. Portare un bastone poteva servire a una prima elementare difesa. Non portarlo era una forma dimostrativa di rinuncia a qualunque difesa di se stessi, diciamo. Non portare una bisaccia significa rinunciare anche in fondo al pane quotidiano, al limite, cioè comunque non tenere niente per il giorno successivo, così portare un mantello, eccetera. Cioè era proprio una cosa che designava un tipo di stile di vita. Ora questo stile di vita si adatta appunto a un certo tipo di missione. Paolo è uno che va largamente a piedi, però Paolo è anche uno innanzitutto che va nelle città. Le istruzioni date ai missionari nel discorso di Gesù, quello che chiamiamo il discorso missionario, l'istruzione missionaria di Gesù, si adatterebbero bene a delle persone che fanno missioni in delle città, ma a persone che fanno missioni nelle campagne, dei piccoli villaggi abbastanza non tanto lontani l'uno dall'altro. Si può passare rapidamente da un villaggio all'altro. Ancora più tardi, un documento che si chiama la Didache, che è un testo che, ma anche quello ha diversi strati, ma insomma la redazione finale è certamente dei primi decenni del secondo secolo e più tardi, troviamo delle indicazioni su missionari itineranti che non devono fermarsi per esempio più di 3 giorni nella stessa comunità, si spostano da un villaggio all'altro. Questo è un tipo di stile di vita. Paolo è un missionario che fa una missione organizzata, prima di tutto, perché dobbiamo pensare a Paolo come uno che certamente si impegna al massimo in prima persona, ma che ha dei collaboratori, che istruisce questi collaboratori, Timoteo, Silvano, Sila, Tito, eccetera, e sono persone che Paolo istruisce per fare un certo tipo di lavoro missionario che può essere a volte molto delicato e molto di responsabilità. Quando Paolo ha una grossa crisi a Corinto, che è quella testimoniata dalla seconda ai Corinzi, che forse rispecchia anche diverse fasi di questa crisi, noi vediamo che questa crisi finisce con l'essere risolta essenzialmente da Tito, in sostanza, che Paolo manda, poi ritorna dicendogli: beh, ho sistemato le cose, eccetera, ed è stata una grossa crisi. Ecco, vuol dire che queste persone erano veramente capaci, voglio dire, erano degli ottimi collaboratori. Del resto la lettera ai Tessalonicesi, la prima lettera ai Tessalonicesi, per esempio, appare come scritta da Paolo, Silvano e Timoteo, cioè Paolo si presenta ai Tessalonicesi insieme con i suoi collaboratori come mittente di questa lettera e così via. Quindi è un'impresa organizzata, è un'impresa delle città. Teniamo conto che tutte le lettere di Paolo che abbiamo sono indirizzate a comunità che vivono in delle città. È una missione che va agli ebrei, ma che va largamente a non ebrei, e anche questo è un dato di fatto importante, perché altri missionari sicuramente, diciamo, restringevano la loro missione a Israele, almeno nei primissimi tempi. Un dato importantissimo è quello del vivere o meno a spese delle comunità. C'era una parola di Gesù che noi abbiamo nei Vangeli, che è citata anche da Paolo, che si trova anche in altre fonti, che è quella per cui l'operaio ha diritto alla sua ricompensa, e veniva usata dai primi missionari cristiani come, diciamo, parola di Gesù, che appunto legittimava, norma, che diceva che si faceva il lavoro di missione cristiana, cristiano forse un po' anacronistico, questa missione per Gesù, aveva diritto a essere mantenuto dalle comunità, ed è anche per questo che poi si dice, beh, allora è meglio che non resti più di 3 giorni, eccetera, perché c'era poi pure chi approfittava di questo per vivere alle spalle delle comunità. Paolo fonda delle comunità e poi si riferisce o scrive alle comunità che ha fondate, con l'eccezione della lettera ai Romani, come sappiamo, che ha però delle motivazioni particolari. Paolo scrive lettere, già questa è una cosa che sappiamo solo di lui in questa generazione. Sappiamo che ci sono altri missionari, ma gli unici tipi di lettere che vengono menzionati in rapporto con questi missionari sono delle lettere di raccomandazione che si facevano dare da delle comunità per presentarsi appunto nelle altre comunità in cui andavano. Paolo non scrive, non dà norme a comunità che non ha fondato lui, per l'appunto. Ci sono ancora altri elementi che si potrebbero indicare. Questo è, diciamo, un tipo di missione che certamente in grandissima parte è stato in qualche modo elaborato, inventato da Paolo stesso, e che si differenzia da altri tipi di missionari, di predicatori che vanno in giro portando la parola di Gesù. Ma questi vengono menzionati nelle lettere di Paolo. La polemica dura, molto dura, che Paolo sviluppa nella lettera ai Galati, per esempio, certamente prende di mira altri missionari cristiani. Paolo aveva fondato queste comunità nelle cittadine di Galazia, vanno, visitano queste comunità e evidentemente hanno delle obiezioni a quello che Paolo aveva detto loro sulla non osservanza della legge. Questi si presentano probabilmente dando come credenziali i propri rapporti con la comunità di Gerusalemme. Il problema è poi sapere in che misura li avessero per davvero o no, però sappiamo che questi in parte sono missionari appunto che si fanno mantenere dalle comunità. Giacomo non pare che abbia fatto, per quanto riusciamo a capire, della missione cristiana, non sappiamo in che misura, lo vediamo sempre a Gerusalemme, però Paolo menziona i fratelli di Gesù come missionari che vanno in giro portandosi dietro anche le mogli, ad esempio. Menziona anche Cefa, insomma, come un missionario itinerante, quindi anche quelli che erano stati 12 molto probabilmente, finché sono stati vivi, hanno fatto della missione itinerante. Poi ci sono diversi stili missionari, ma quello che diciamo, Paolo ha dovuto, appunto parlando delle lettere ai Galati, si è trovato spesso coinvolto in conflitti con dei gruppi o degli ambienti i quali ritenevano che bisognasse credere naturalmente che Gesù era il Messia, ma che questo non aveva un valore, cioè non si veniva salvati dalla fede in Gesù come Messia se non si era al tempo stesso israeliti, cioè se non si entrava a far va bene per l'estensione della missione ai non israeliti, ma si doveva entrare a far parte di Israele acquisendo quei caratteri, diciamo, identitari che erano tradizionali, cioè facendosi circoncidere, osservando la legge. Poi sulla modalità di osservanza della legge c'erano probabilmente già nel giudaismo del tempo opzioni possibili che erano diverse. E Paolo invece, ecco, adotta, forse progressivamente, non lo sappiamo, comunque adotta una posizione molto netta, che è quella che se non si è ebrei non c'è alcun bisogno di farsi circoncidere, di osservare la legge, anzi, tutto sommato è bene non farlo, proprio perché non si è salvati da queste cose, e la legge non è stata fatta, secondo Paolo, per chi non è ebreo. Sostanzialmente non è stata fatta per dire, ha una sua funzione. Io personalmente tendo a pensare che per Paolo la legge, almeno per il Paolo delle lettere, che la legge non abbia non abbia mai avuto la funzione di salvare, ma questo ci infilerebbe in un discorso molto complicato. Comunque certamente la legge è qualcosa fatta per Israele e per gli israeliti e non per i non israeliti che entreranno nella comunità di Gesù. Quindi Paolo adotta questa posizione e questa è una posizione che non ottiene affatto il consenso di tutti i primi credenti in Gesù. Questo significa anche appunto che non era stata una questione risolta da Gesù o che fosse facile risolvere a partire dalla prassi o dall'insegnamento di Gesù stesso, altrimenti ci sarebbe stata maggiore unità. Evidentemente era una questione che si presenta progressivamente dopo Gesù in qualche modo e con cui ci si trova a dover fare i conti. Ci sono posizioni diverse e Paolo va appunto a Gerusalemme tra il 48 e il 49 con Barnaba, con una delegazione della chiesa di Antiochia, nella quale sicuramente da tempo appunto si faceva missione ai non ebrei, si faceva una missione ampia e non si richiedeva appunto la circoncisione o l'osservanza della legge. Per cui a questo punto a Gerusalemme si confrontano opinioni diverse, quella di Paolo che sostiene, cioè la chiesa di Antiochia, insomma, che sostiene Paolo, Paolo che sostiene la chiesa di Antiochia, poi non è detto che non ci fossero problemi anche all'indifferenza, perché poi vediamo dopo che nascono altri problemi. Comunque Paolo ottiene il riconoscimento da parte delle autorità di Gerusalemme, queste tre colonne di cui parlavo prima essenzialmente, della validità della missione che lui e gli antiocheni hanno compiuto presso i non ebrei senza richiedere la circoncisione. Se questo riconoscimento non fosse stato dato, la storia sarebbe andata diversamente, perché non sarebbero stati riconosciuti come credenti in Gesù tutti quelli, o almeno non sarebbero rimasti in comunione con i credenti di origine ebraica tutti quelli che si erano volti verso Gesù ma che non avevano, non si erano fatti circoncidere, insomma non erano entrati in Israele. Comunque per Paolo la Chiesa non è identica a Israele, questo verrà dopo Paolo, ma Paolo non dice Chiesa uguale a Israele. Per Paolo la Chiesa di Gesù è formata da israeliti e non israeliti, ciascuno dei quali mantiene la sua specificità, e la Chiesa appunto include gli uni gli altri, e questo per Paolo è appunto un mistero conforme alla volontà di Dio. In questo senso, ecco, Paolo è uno che durante la sua vita, la sua attività comunque di apostolo, deve affrontare anche questo tipo di problemi, cioè si trova a confrontarsi con altri missionari cristiani, i quali hanno una forma di vita, uno stile di missione diverso dal suo e in parte appunto hanno delle idee diverse dalle sue e trovano che le idee di Paolo sono idee sbagliate, così come Paolo trova che sono sbagliate le loro. Ora, non è che tutta la storia di questi decenni sia una storia di conflitti e di gruppi che si sbranano tra di loro, però certamente esistono delle tensioni, queste tensioni in parte sono state risolte, attutite. Sappiamo anche che un'immagine del primo cristianesimo come un iniziale conflitto tra due tendenze, cioè la tendenza giudeo-cristiana che avrebbe fatto capo a Pietro e a Giacomo e la tendenza paolina, era un'immagine che era stata sviluppata dalle origini cristiane al tempo già nella prima metà dell'Ottocento da Ferdinand Christian Bauer e dalla scuola di Tübingen, una scuola hegeliana, il giudeo-cristianesimo avrebbe costituito la tesi, Paolo avrebbe costituito l'antitesi e poi la formazione dell'ortodossia avrebbe costituito la sintesi, e l'ortodossia si esprime nel canone del Nuovo Testamento che in qualche modo integra le due esigenze contemperandole e temperandole entrambe. Per esempio appunto la radicalità delle lettere autentiche di Paolo viene in qualche modo smussata dall'inserzione delle lettere deuteropauline, soprattutto delle lettere pastorali. Ecco, questo naturalmente è uno schema che oggi non è più sostenuto da nessuno in questa forma, e questo per molti motivi, tra cui anche quello che si ha una visione più differenziata, più articolata di gruppi in gioco. Per esempio non si può appiattire Pietro su Giacomo o viceversa, perché Pietro sicuramente è stato molto aperto alla missione ai pagani e anche all'accettazione. Pietro è stato osservante lui stesso, non abbia smesso l'osservanza, però diciamo che ha saputo adattarla, come vediamo dalla seconda parte del capitolo 2 della lettera ai Galati, ha saputo adattarla alle condizioni, alle circostanze nelle quali si trovava. E anche Giacomo non è così in fondo radicale come se lo immaginava Ferdinand Christian Bauer, perché non bisogna anche lì appiattire la posizione di Giacomo e quella dei gruppi, se vogliamo, estremi di giudeo-cristiani che si richiamano alla sua autorità. Paolo stesso in fondo li distingue nel capitolo 2 della lettera ai Galati, dove parla di falsi fratelli, ma parla di Giacomo che invece accetta la sua posizione mentre i falsi fratelli la contestano in fin dei conti. Quindi diciamo che c'è uno spettro di posizioni abbastanza differenziato. E queste posizioni a loro volta genereranno poi delle ricezioni, delle linee di tradizione che finiranno poi con lo svilupparsi o col perdersi in maniere diverse attraverso i decenni successivi. Paolo è uno, appunto dicevo, che fa una missione di tipo molto ampio, programmata, progettata. Le lettere di Paolo ci lasciano vedere come la sua missione sia programmata. Paolo parla dei suoi piani di viaggio per la stagione successiva, per l'anno successivo e del modo di realizzarli, del modo di preparare anche queste missioni, inviando dei collaboratori, eccetera. Le lettere di Paolo, si dice in generale, sono dei documenti occasionali, perché Paolo è via, ci sono dei problemi o del bisogno di comunicare con le comunità che ha fondato, allora le scrive per risolvere problemi, per rispondere a delle questioni. Questo è vero, ma è vero in parte. Mauro Besce, in un suo libro di un po' di anni fa, ha dimostrato che le lettere in fondo si inseriscono anche in un progetto consapevole di guida delle comunità a parte di Paolo, il quale va in un posto, ottiene diciamo delle conversioni, fonda delle comunità, resta per qualche tempo con queste comunità, cercando appunto di metterle su un cammino di fede e anche di costruzione progressiva della comunità, di approfondimento, anche come dire di uno sviluppo delle pratiche stesse della comunità, di acquisizione di quello che lui chiama sapienza. Paolo parla di perfetti, quindi vuol dire che ci sono dei gradi successivi di sviluppo in questo itinerario della comunità. E quindi quando poi lascia la comunità per andare altrove a fondarne delle altre, Paolo continua a seguire le comunità anche con vari mezzi, ma anche attraverso le sue lettere. Quindi le lettere non sono solo scritti occasionali, ma rappresentano una fase ben definita del modo in cui Paolo accompagna l'itinerario delle comunità che lui ha fondato. Ovviamente poi Paolo si rappresenta che questo itinerario non sarà necessariamente molto molto lungo, perché Paolo crede che il ritorno di Cristo sia vicino, però ecco, ha un suo progetto di guida di queste comunità. Noi non abbiamo nessun indizio del fatto che altri missionari cristiani abbiano proceduto in questa maniera. Quindi Paolo non è solo un grande teologo, diciamo, ma è anche un grande missionario, non solo nel senso che ha convertito tanta gente, ma nel senso che ha progettato consapevolmente una missione a largo raggio e in fin dei conti ha posto le basi, anche se lui probabilmente non aveva previsto questo, ma ha posto le basi perché queste comunità potessero continuare a vivere a lungo dopo di lui, cioè le ha in qualche modo rese stabili, gli ha dato la possibilità di continuare a gestirsi da sole, anche se naturalmente poi ci sono state trasformazioni istituzionali e altro. Però ecco, in questo dobbiamo dire che Paolo è un grande missionario e che il suo stile missionario, che probabilmente ha elaborato lui appunto, ripeto, personalmente, è uno stile missionario che è diverso da altri stili missionari che pure erano presenti nel primo cristianesimo e che in fondo erano più fragili, ve l'ho messo in atto da Paolo. Naturalmente si potrebbe dire un'infinità di cose su Paolo nel contesto del primo cristianesimo. Certamente dobbiamo pensare che il primo cristianesimo è fatto di punti focali che sono molto differenziati fra loro e che sono anche molto indipendenti. Cioè non dobbiamo immaginarsi il primo cristianesimo come il cattolicesimo che fa capo a un solo, a una sola testa, il vescovo di Roma, eccetera. Cioè le chiese, le singole comunità locali erano molto indipendenti, oppure facevano riferimento appunto al loro fondatore. Per le chiese che Paolo aveva fondato il riferimento era lui, non è che si poi andassero a chiedere pareri ad altri. L'anello di congiunzione tra lui e Gesù, sostanzialmente Paolo, anche per questo è così importante per Paolo ribadire che lui è un apostolo che ha ricevuto il suo mandato da Cristo stesso e non da uomini. Questo ci lascia vedere che c'era un dibattito, cioè diciamo, è portatore del carisma di Gesù e quindi dell'autorità di Gesù chi ha conosciuto Gesù durante la sua vita, solo chi ha conosciuto Gesù durante la sua vita, oppure è portatore del carisma di Gesù anche chi ha visto Gesù risorto pur non avendolo conosciuto durante la sua vita come Paolo. Paolo sostiene molto decisamente questa seconda opzione, perché è quella che gli permette di affermare la sua autonomia rispetto agli altri, ai discepoli di Gesù, per esempio. Ma questa posizione era certamente contestata da altri, la ritroviamo poi contestata molto esplicitamente molto più tardi in ambienti giudeo-cristiani, ma certamente è stata contestata già durante la vita di Paolo. Questa era una posta in gioco di estrema importanza, perché Paolo, diciamo, è legittimato dal fatto di parlare in nome di Gesù proprio sulla base della sua esperienza di conversione, quindi dell'apparizione di Gesù risorto di cui ha beneficiato. Anche per questo è molto importante per Paolo quello che abbiamo visto stamattina in 1 Corinzi 15, che è di inserire se stesso nella lista di coloro che hanno visto il Signore risorto, perché questa lista evidentemente ha anche la funzione di legittimare queste persone come autorità. Non a caso Cefa, i 12, Giacomo, evidentemente, questa cosa dei 500 fratelli. Paolo è ancora dentro la serie di quelli che hanno visto Gesù risorto e che quindi da Gesù risorto hanno ricevuto il mandato e l'autorità di svolgere della missione in nome suo. Certo che ci sono poi molti altri missionari nel primo cristianesimo, ne incontriamo una quantità anche nelle lettere di Paolo, nel libro degli Atti degli Apostoli, eccetera. Però Paolo rivendica per sé un tipo speciale di autorità che è collegato al fatto di avere visto il Signore risorto, qualunque cosa significhi visto. E io mi chiedo effettivamente se l'apparizione a 500 fratelli in fondo non avesse in origine la funzione di legittimare un gruppo molto ampio di persone che facevano la missione nel primo cristianesimo. Naturalmente questo non possiamo sapere. Certamente l'apparizione a tutti gli apostoli dovrebbe avere anche questa funzione qui, e tutti quelli che sono qualificati come apostoli hanno ricevuto il loro mandato da Gesù risorto. Moltissime altre cose diranno gli specialisti di Paolo. Io ho cercato di dare un paio di idee, non solo di tipo dottrinale, forse neanche principalmente di tipo dottrinale, quanto sulla posizione di Paolo nei confronti di un paesaggio piuttosto variegato, di cui ho dato solo qualche vago elemento, che è quello dei primi decenni della formazione della fede in Gesù. Però io avevo due testi che erano quelli che figurano come 3 e 4 nel mio dossier, ma che leggerete da voi. In fondo lo scopo era quello di mostrare come certe tradizioni, cioè tutti questi testi naturalmente sono nella loro redazione, sono posteriori a Paolo, ma di mostrare come potessero circolare forme diverse delle stesse tradizioni. Il primo è un caso abbastanza noto, che è quello della parabola del banchetto, che era in Cooper, che si trova in Matteo e in Luca, però ha preso due forme così diverse in Matteo e in Luca che è quasi impossibile, molto difficile comunque ricostruire quella che ha potuto essere la forma di Q, e d'altra parte si vede molto bene quell'intervento redazionale dei due degli altri, cioè l'intervento dell'evangelista o della tradizione propria dell'evangelista, che adatta questa parabola a una certa comprensione della figura di Gesù e del modo in cui si è salvati attraverso Gesù. E ho aggiunto in terzo luogo la forma che questa parabola ha nel Vangelo di Tommaso, perché nel Vangelo di Tommaso ritroviamo questa parabola, una interpretazione più o meno implicita o in parte esplicita, che è diversa ancora da quella degli altri due. L'ultimo esempio è, diciamo, dottrinalmente meno impegnato e anche abbastanza divertente, però è molto interessante perché si riferisce alla questione della morte di Giuda. Se uno domanda, prende qualcuno e domanda ma com'è morto Giuda, tutti praticamente risponderanno Giuda è morto impiccato, cioè si è impiccato. Ora, questo in realtà, se uno va a vedere, vale per Matteo, dove la cosa è molto chiara, mentre invece, voi sapete che Luca parla della morte di Giuda, ma nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, non nel Vangelo, e lì la fa evocare da Pietro quando si tratta di trovare un sostituto. Allora c'è una formulazione poco chiara di questa morte di Giuda. Vi ricordate, si dice che Giuda comprò un pezzo di terra con i proventi del suo delitto e poi precipitando in avanti si squarciò in mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere. Allora vedete che naturalmente cosa si è fatto attraverso tutta la storia del cristianesimo, si sono armonizzati questi due racconti, ancora oggi c'è chi vi spiega con dovizia di particolari che Giuda si è impiccato, ma che poi si è rotto il ramo al quale si era impiccato, lui è caduto, e siccome si era impiccato su una zona in discesa e piuttosto rocciosa, cadendo si è squarciato, si è tagliato sulle pietre. Naturalmente, voi capite, bisogna anche essere intellettualmente onesti. Se uno legge il racconto di Luca, insomma, degli Atti degli Apostoli, non gli verrà mai in mente che Giuda si è impiccato, cioè, francamente, cioè, parlare di uno che si impicca in questo modo, cioè, non so chi lo farebbe. Chiarissimamente ci sono due versioni diverse e indipendenti della morte di Giuda. Cioè, si parte dall'idea che Giuda è morto, che Giuda era il traditore e che è morto in una maniera particolarmente ignominiosa. E poi c'è una terza versione che nessuno conosce e che nessuno si preoccupa di armonizzare perché tanto non è canonica, che è quella che si trovava in un'opera di Papia o Papia di Hierapolis, che è un vescovo della città di Hierapolis in Frigia, probabilmente verso il 115-120, difficile da datare. La sua opera è perduta, ma anche qui ci sono dei frammenti, e c'è un frammento sulla morte di Giuda in cui si dice che Giuda si gonfiò tutto in modo che non riusciva più a passare neanche per una strada dove può passare facilmente un carro, e poi si dice che le palpebre dei suoi occhi si erano tanto gonfiate che non riusciva neanche a vedere più la luce. Abbiamo poi del resto l'infetto pieno di vermi, eccetera. Poi alla fine praticamente scoppia e tutto il suo corpo spande putridume e pus su un terreno che lui aveva su un certo campo che gli apparteneva e il quale poi è rimasto deserto e disabitato a causa del puzzo che ha continuato a regnare dopo la morte di Giuda ancora per lungo tempo. Qui si vede che ci sono degli elementi più vicini a Luca, praticamente non c'è niente vicino a Matteo, ma che è una storia naturalmente leggendaria, vediamo che ci sono elementi di leggenda popolare, eccetera, ma se noi esaminiamo tutti e tre questi racconti, noi troviamo che la fine di Giuda è stata modellata a partire da testi biblici. Cioè qualcuno è andato tra i primi cristiani, e questa è una cosa che si può dimostrare che si faceva in molti casi, qualcuno è andato a cercare nell'Antico Testamento dei versetti, dei passi che potessero essere riferiti alla morte del traditore Giuda, il quale doveva essere morto nella più orribile morte immaginabile, naturalmente. E c'erano già delle tradizioni sulle morti dei nemici di Dio, per esempio, leggete la morte di Antioco Epifane, per esempio, che era stato uno dei grandi persecutori dei giusti, dei pii in Israele. Ci sono delle leggende sulla sua morte, appunto la morte di Erode, no? Ci sono dei testi non cristiani, ma di Giuseppe Flavio, che raccontano la morte di Erode come la morte di un nemico di Dio, e allora anche lui putridume, membro virile gonfiato dai vermi, tutto quanto, eccetera, sono un topos, che significa che la persona che muore in questo modo è per eccellenza un nemico di Dio. E poi alcuni di questi temi si possono ricavare dai salmi. Ci sono dei salmi che sono stati riferiti, come voi sapete, alla passione di Gesù, in modo particolare il 22 e il 69, da cui si sono tratti degli elementi che sono poi entrati nel racconto della passione di Gesù, o comunque sono serviti a illustrare elementi del racconto, perché sono dei salmi che parlano del giusto perseguitato dai suoi nemici, messo a morte dai nemici, ma in qualche modo rivendicato, salvato da Dio. E quello che viene detto dei nemici ha influenzato alcuni elementi di questa narrazione, per esempio, che troviamo in Papia. E d'altra parte Luca nel primo capitolo degli Atti, ecco, cita ancora, vedete, il versetto 20, sta scritto nel libro dei Salmi, la sua dimora diventi deserta, nessuno vi abiti, il suo incarico lo prenda un altro. Queste sono, diciamo, degli auguri o delle maledizioni che sono fatte nei confronti dei nemici di Dio, e in modo particolare di coloro che hanno perseguitato i giusti, hanno causato la morte dei giusti. In sostanza, questi elementi tratti dalla Bibbia sono diventati poi racconti e sono stati elaborati per la morte di Giuda. Ma anche quello, e qui finisco, che a noi sembra il racconto in fondo più sobrio, più storico, che è quello di Matteo, in realtà questo è un fatto, è probabilmente una specie di illusione ottica, perché se voi prendete il secondo libro di Samuele al capitolo, non so se 17 mi sembra, con la storia di Achitofel, che è un personaggio della corte del re Davide, che mette su, diciamo, istiga il figlio di Davide, Assalonne, a rivoltarsi contro suo padre, c'è una congiura di Assalomone e si dice che Achitofel dice ad Assalomone: sceglierò 12.000 uomini, metterò a inseguire Davide questa notte, gli piomberò addosso mentre egli è stanco e ha le braccia fiacche, lo spaventerò, tutta la gente che è con lui si darà alla fuga, io colpirò solo il re e ricondurrò a te tutto il popolo, come ritorna la sposa al marito, la vita di un solo uomo tu cerchi, la gente di lui rimarrà tranquilla. Pensiamo a degli elementi del racconto della passione di Gesù, in cui Gesù si trova con un gruppo dei suoi Getsemani, ma cercano solo Gesù, i suoi scappano, i suoi vanno in fuga, e poi ricordiamo la cosiddetta profezia di Caifa che dice un uomo solo deve morire per il popolo e tutto il popolo così resterà tranquillo. Sono elementi che trovano chiaramente una corrispondenza qui, sono elementi che sono stati sviluppati narrativamente a partire da una rilettura di questi testi. Gesù, Messia, discendente di Davide, gli è toccato ciò che la Bibbia dice a un certo punto per Davide. E poi alla fine questa congiura fallisce e viene detto che Achitofel, vedendo che il suo consiglio non era stato seguito, se l'uomo se ne andò a casa sua, mise in ordine gli affari della casa e si impiccò. Così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre. Si impiccò, nella traduzione greca della Bibbia, quella degli 70, ha esattamente la stessa forma verbale che troviamo nel testo di Matteo. Quindi, in fin dei conti, è molto probabile che nell'ambiente dove Matteo scrive la tradizione sulla morte di Giuda fosse una tradizione che si è sviluppata a partire da una riflessione su questo tipo di testo, cioè di colui che voleva tradire Davide e uccidere Davide. Con Davide non è riuscito, ma diciamo, col suo discendente Gesù la cosa è riuscita. Quindi, diciamo, sono tutti e tre questi racconti, come dire, sono stati sviluppati, può darsi che sapesse qualcosa sulla morte di Giuda, ma è praticamente impossibile da ricostruire perché abbiamo delle versioni completamente diverse. La versione di Luca e quella di Papia hanno degli elementi in comune, quella di Matteo ha invece molto diversi. Il suo elemento che è comune a tutti e tre, come vedete, è il campo. Però c'è un versetto, no? Quello citato alla fine del brano di Matteo che vi ho riprodotto qui, però questo campo funziona in maniera diversa nei tre racconti. Nel primo caso, vi ricordate, è acquistato dai sacerdoti con il denaro gettato da Giuda nel Tempio. Nel caso di Atti 1 si dice che Giuda si era comprato lui un pezzo di terra coi proventi del suo delitto, quindi c'è del tempo che passa fra la morte di Gesù e la morte di Giuda. E nel terzo caso di Papia viene solo detto che questo campo gli apparteneva, ma non viene messo in rapporto con il prezzo del tradimento di Gesù. Evidentemente è stato riferito un passo biblico che implicava un campo, è stato messo in rapporto con col tradimento di Giuda e poi è stato sviluppato narrativamente in tre maniere diverse. Ora, questo naturalmente non è una cosa che abbia una grande importanza dottrinale, ma è un esempio piuttosto chiaro, diciamo, di come nelle prime tradizioni cristiane si sia fatta una grande ricerca nelle scritture di passi che potevano funzionare come profezie relative a Gesù. Questa è una cosa ben nota, insomma, si trovano nel Nuovo Testamento in grande abbondanza questi cosiddetti testimonia, no? Cioè delle testimonianze più o meno reali o pretese di profezie relative a Gesù, ma in certi casi, diciamo, sono alla base di alcuni racconti, dello sviluppo di alcune tradizioni. Ci sono, io credo, più di quello che generalmente si ammette, tradizioni del primo cristianesimo che sono state sviluppate in maniere diverse, in contesti diversi, a partire da nuclei di citazioni bibliche, semplicemente perché nella Bibbia, per ipotesi, per definizione, si trovava il modo di agire di Dio nei confronti di Israele, il modo in cui Dio salva Israele, e quindi per comprendere Gesù e soprattutto per comprendere il suo destino di morte, che non era affatto quello che ci si aspettava per il Messia, perché non ci si aspettava che il Messia sarebbe stato un fallito e soprattutto che sarebbe stato messo a morte addirittura nel contesto del suo stesso popolo, si è dovuto giustificare questo fatto e allora si è detto: ma in fondo la Bibbia, che ci dice come Dio agisce, contiene già una serie di elementi che adesso ci permettono di capire che in fondo Gesù era veramente il Messia, perché le scritture hanno parlato di lui, si sono riferite a lui, certo in modo che non avevamo riconosciuto prima, ma che dobbiamo riconoscere adesso. Ma appunto, da una parte c'è la storia di Gesù che guida l'interpretazione della Bibbia e d'altra parte certi elementi di questa interpretazione biblica si ripercuotono poi sul modo in cui è formulata la storia di Gesù e in modo particolare la storia della sua passione, che era l'elemento che faceva scandalo precisamente e di cui era più urgente dimostrare che era stata profetizzata dalle scritture. Ecco, scusate, questa è stata una cosa estremamente rapida, era un tentativo di far vedere come alcune cose funzionano nei primi decenni della diffusione della fede in Gesù.